Ecco, buonasera, vedo che stasera siete abbastanza numerosi. Vi devo dire che credo che abbiate azzeccato abbastanza la sera giusta. Siamo in una sera che ci porta verso la fine di un discorso che abbiamo iniziato un po' di tempo fa, un discorso che riguarda, vedete, questo pianeta che sta vicino ai gemelli, che adesso si sta allontanando dalla Terra perché Marte ebbe la minima distanza in gennaio, ma sempre Marte è magnitudine più 1, quindi una cosa assolutamente visibile a occhio nudo, mentre invece il più grande dei pianeti, che è Giove, ha una magnitudine di meno 1. Il planetario non dà esattamente l'idea, ma meno 1 vuol dire, facciamo cifra tonda, 10 volte più luminoso che non Marte. Però stasera parleremo di Marte, però mi dovete fare questa considerazione. In tanti anni, pensate più di 30, non mi era mai capitato di fare la serata prima con un papa e la serata dopo con un altro papa. Questa è una cosa che ha veramente dell'incredibile, ma è bella, eh? Anche queste cose succedono nel mondo dei terrestri. Benissimo, questa sera parleremo, come dicevo, di Marte, parleremo soprattutto di quello che sta facendo. Che sta facendo perché non è ancora terminata la missione, questa è una vicella, ma per chi non c'era nelle passate puntate, diciamo così, un piccolo riassunto dobbiamo farlo. Intanto vi ricordo che questa è la puntata numero 6. Vedete, numero 6 significa che abbiamo parlato di tante cose, ma senza queste puntate sarebbe impossibile parlare di questa che è quasi la decisiva. Anzi, la decisiva sarebbe questa, quando saliremo coi piedi su Marte. Però ci prepariamo oggi, anche per la prossima, sfruttando le precedenti. Intanto lasciatemi aggiungere che il confronto tra Marte e la Terra, che conosciamo bene, va ricordato completamente. Sapete meglio di me che la Terra è un pianeta di dimensioni tali che ha conservato anche al giorno d'oggi tanto calore all'interno. E per un pianeta su cui la vita è possibile perché l'acqua è liquida, il calore interno vuol dire geologia attiva. Geologia attiva vuol dire ricambio di atmosfera, quindi condizioni adatte alla vita perfette. Marte pesa 10 volte meno della Terra. Conseguentemente ha molto meno calore all'interno già dall'inizio, anche se un po' gli è rimasto. Però, avendo perso il calore, ha perso la geologia. Avendo perso la geologia, ha perso i vulcani, vedete, che gli davano tanta atmosfera e conseguentemente si è raffreddato. Attualmente Marte ha una temperatura media di meno 50 gradi, un po' come l'Antartide, ecco. Non è che non si vive in Antartide, però si vive male. Su Marte, diciamo che oltre alla bassa temperatura c'è anche assenza di acqua liquida quasi completamente e c'è fondamentalmente un'atmosfera talmente rarefatta che i raggi del sole bucano qualunque essere vivente che sia in superficie. Quindi noi cerchiamo vita su Marte, siamo convinti che ci sia ancora al giorno d'oggi, ma la cerchiamo non in superficie, ma al di sotto della superficie dove c'è protezione. In questa mappa, che poi è esattamente la controparte di questa, ma in 3D, noterete come c'è una zona che si chiama Tarsis, ricca di grandi bubboni vulcanici, e c'è una zona molto piatta che sta qua sopra, che è indicata con l'azzurro, ed è più affondata rispetto alle parti alte. In questa zona c'era un grande oceano che stava qua. Questo grande oceano non c'è più perché Marte si è raffreddato, ma si è praticamente condensato sotto forma di ghiaccio. Questa è la situazione di adesso. Vi ricordo che Marte, lo scorso gennaio, a metà del mese, era in allineamento con la Terra e con il Sole. Si chiama opposizione questa. La distanza, in caso di opposizione, tra Terra e Marte diventa ottimale. Diciamo che nel caso specifico di gennaio la distanza è 90 milioni di chilometri, la distanza può andare da 50 a 120 milioni di chilometri, siamo in posizione intermedia, ciò non toglie che però vedere Marte ancora così bene dopo che sono passati alcuni mesi è proprio legato al fatto che lo spostamento è molto lieve e la distanza si mantiene ottimale. Tant'è vero, non so se avete visto queste immagini fantastiche, il telescopio spaziale Hubble si è scatenato. Guardate che immagini meravigliose con il Polo Nord pieno di nebbia, perché più o meno siamo in primavera, fra poco ci sarà l'estate, c'è un'evaporazione abbastanza abbondante delle cappe polari nord, che sono fatte di acqua ma anche di anidride carbonica, e tutto questo dà questa impressione. Da Terra, con le tecnologie del giorno d'oggi, è chiaro che non si può fare quello che fa il telescopio spaziale Hubble, però vedete, molti astrofili in giro per il mondo hanno fatto immagini che sono veramente memorabili. Forse, nonostante che Marte non sia a una posizione ottimale, forse sono arrivate le migliori immagini di sempre da che studia il pianeta. Studio che, stiamo facendo una sintesi molto veloce, studio che è iniziato sostanzialmente dal punto di vista scientifico a metà del 1800 con Schiaparelli, il primo telescopio di Brera, il secondo telescopio di Brera, che questo è ancora operativo non dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista così per fare un po' di didattica. Questo invece non lavora ovviamente più, però se vi interessa, vedete quanto è grande, il sottoscritto è piccolino qua, si trova al Museo Leonardo e vederlo è sempre una cosa che un po' di emozione ce la dà. Però vedete, Schiaparelli con quei due strumenti fece i primi disegni di Marte. Sapete tutti che in questi primi disegni, insomma, Schiaparelli era ingegnere idraulico, vede un po' canali dappertutto, li ha visti anche su Marte. Qualcuno ci ha creduto, qualcuno non ci ha creduto. Sta di fatto che quando Schiaparelli ha parlato, magari senza tanta prudenza, di canali, i canali che li scava? I canali li scavano i marziani. E quindi il mito dei marziani è nato a metà del 1800, fino ai primi decenni del 900, le cose sono andate avanti. Però siamo nel 1971, per la prima volta una navicella entra in orbita attorno a Marte. Questo è il Mariner 9. Devo anche dire che il mio feeling con questo pianeta è nato allora, perché? Perché tu entri in orbita, sei lì a osservare Marte per molti mesi, per un anno intero, neanche farlo apposta, entri in orbita e c'è una tempesta di sabbia enorme che avvolge tutto il pianeta, devi aspettare 3-4 mesi perché la sabbia si abbassi, ma poi, sorpresa! Grandi vulcani, vulcani giovani dal punto di vista geologico, non eruttano, però sono giovani. Vuol dire che pochi milioni di anni fa questo vulcano, che è Olympus, alto 24 km, emetteva gas e lava. Fiumi estinti, ci sono centinaia di fiumi estinti, che da terra non si vedono, ma che se sono fiumi estinti indicano chiaramente che c'era dell'acqua che scorreva. Questa è la cima di Olympus. Se fate un paragone tra la cima di Olympus e la cima di Mauna Kea, sapete che sono quasi la fotocopia, perché i vulcani sono uguali dappertutto, solo che Mauna Kea è attivo, mentre invece Olympus è attualmente quiescente. Io stravedo per questa immagine, che è di una bellezza disumana, perché se questo non è un fiume, cosa volete che sia? Tracce di questo tipo ce ne sono, ribadisco, a centinaia. L'acqua scorreva nel passato quando i vulcani erano attivi. Quando i vulcani erano attivi? Noi stimiamo 1,5 miliardi di anni fa. I vulcani attivi cosa significa? Che, come accennavo prima, emettevano tanti gas atmosferici, emettevano tanto vapor d'acqua, pioveva. I gas atmosferici rendevano l'atmosfera molto densa, ricca di anidride carbonica. Quindi, mite dal punto di vista climatico, e l'acqua scorreva a dismisura su Marte. Quindi, in quel momento, la vita, se la vita è nata, doveva per forza essere molto sviluppata. Ecco perché Carl Sagan, mitico, scienziato americano, puntò moltissimo su Viking. Per la prima volta, siamo negli anni, metà degli anni 70, si va su Marte non per esplorare, per cercare direttamente forme di vita biologica. C'era una grande speranza su questo. Il Viking scende sull'equatore e trova un deserto. Ma anche questo è ovvio, Perché trovo un deserto? Perché se mai ci fu acqua da queste parti, se questo era un mare, dopo 1 miliardo di anni diventa un deserto. Il secondo Viking sulla pianura dell'Utopia, molto vicino al Polo Nord, trova ulteriormente un deserto. È tutto normale questo, ma se la vita si è evoluta, può darsi che qualche traccia fosse ancora presente. Ora cosa fanno sul Viking? Cercano disperatamente molecole a base di carbonio. Il professor Beeman produsse per la prima volta uno spettrometro di massa in grado di viaggiare su una sonda spaziale. Ai miei tempi era grande come una stanza, invece questo è grande come una scatola di scarpa. Beeman cerca per tantissimi anni con il suo spettrometro di massa molecole a base di carbonio e non ne trova mai. Vedete, questa è una tabella abbastanza complicata, ma è semplice in senso. Beeman trova sempre o acqua o anidride carbonica, o acqua o anidride carbonica, nessuna molecola a base di carbonio. In realtà qualcosa trova? Trova queste strane molecole, clorometano, cloro di metilene, cioè molecole clorurate molto leggere, che ai tempi vennero, come dire, immaginate come degli inquinanti terrestri. Non era corretto questo, ma ai tempi venne proprio pensato questa cosa, sarà che qualcuno ha pulito con questi smacchiatori, li usano anche quelli che puliscono i vestiti al giorno d'oggi, il clorometano e il cloro di metilene, aveva lasciato delle tracce, ma bel mistero questo. Però vedete, l'avevo fatto vedere anche la volta scorsa questa immagine, perché io sono impalato davanti a questa roccia. Perché questa non è roccia normale, questo è un sasso venuto da Marte. Su Marte i meteoriti possono colpire, possono spaccare il basalto, possono dislocare il basalto buttandolo fuori da Marte. C'è tanta roba in giro marziana, qualcuna casca sulla Terra, se è nel Sahara o in Antartide si conserva. Beh, ma perché sono perplesso guardando questa roccia? Ma sapete perché? Perché qui dentro c'è un sacco di molecole a base di carbonio, anche molecole complicate, anche molecole che se fossero residui batterici non ci sarebbe da stupirsi. Uno dice, ma come? Vai su Marte, cerchi il carbonio e non lo trovi, Marte ti manda dei pezzi ricchi di carbonio, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non funziona. E questo qualcosa che non funziona è stato clamorosamente, come dire, giustificato da Phoenix. Siamo nel 2008. Cosa fa Phoenix? Scende vicino al Polo Nord d'estate con lo scopo di, insomma, se al Polo Nord c'era un grande oceano che adesso è gelato, scava sotto la terra, magari lo trovi il ghiaccio. La pala doveva fare questa cosa. Phoenix scava, appena sotto trova il ghiaccio, ma soprattutto trova che queste sabbie e questo ghiaccio sono sature di un sale, perclorato di magnesio, perclorato di sodio, perclorato di calcio, che proprio nessuno immaginava potesse essere su Marte. In fondo, se questo è un oceano, l'oceano è salato. Se tu fai evaporare l'acqua, fai gelare l'acqua, e questo sale viene colpito dalla radiazione cosmica per milioni di anni, il cloro di sodio diventa perclorato. E perché è importante questa cosa? Guardate, non ci pensava veramente nessuno, Perché è importante? Perché i perclorati gli umani li usano per i missili, li usano per i fuochi d'artificio. Perché? Perché quando tu scaldi un perclorato, il perclorato libera ossigeno e questo ossigeno è un ossigeno estremamente attivo che distrugge qualunque molecola organica. Cosa faceva Beeman per cercare il carbonio? Scaldava a 500 gradi un po' di questo materiale marziano. Scalda a 500 gradi, fino a 800 gradi. Beh, le molecole carboniose, se ci sono, ma c'è anche del perclorato, vengono distrutte dal perclorato e l'ossigeno del perclorato cosa fa? Tramuta gli organici in acqua e anidride carbonica. Il cloro cosa fa? Il cloro si becca qualche carbonio poverino che ha lasciato in giro e si fa il clorometano e il cloro di metilene. Non è incredibile, lo è, ma nessuno poteva immaginare questa cosa. Si è capito che i perclorati sono i distruttori della materia organica, però Voi mi direte, ma se i pecorati distruggono la materia organica, noi come facciamo a cercarla? Beh, intanto vi aggiungo un'altra cosa. Ho accennato all'inizio che Marte è un pianeta molto piccolo, quindi ha perso quasi completamente il calore. Però vedete, quando si vuole cercare l'interno di un pianeta, non è così semplice come uno potrebbe immaginare. Però se io ci mando una navicella come InSight che misura terremoti, e se di questi terremoti ne trovo 1500, questi mi dicono come è fatto l'interno. E mi dicono che l'interno è ancora sufficientemente caldo perché ci siano dei flussi di calore verso l'esterno che possono toccare il ghiaccio abbondantissimo in profondità. E quando questo calore toccasse il ghiaccio abbondante in profondità, questo ghiaccio si scioglie e diventa liquido. E il ghiaccio che diventa liquido è una panacea per eventuali batteri che poverini si erano addormentati perché faceva freddo e non c'era più acqua liquida. Quindi tutte queste cose hanno costretto la scienza planetaria a andare a toccare con mano. Toccare con mano con due missioni, una missione è quella di Curiosity, la seconda missione è quella di Perseverance, entrambe tuttora operative. Dove è scesa ciascuna di queste missioni? In due posti particolari. E abbiamo parlato di Curiosity, scesa in un cratere con una montagna al centro alta più dei bordi del cratere. Questa montagna è il Monte Sharp, che è fatto a strati. Quindi, cosa si è pensato e cosa si pensa di fare? Se io vado a esplorare i vari strati, molto in basso sono sul Marte primordiale, 4 miliardi di anni fa, e poi salendo risalgo alla geologia di Marte. Questo era un fiume, era un lago con un fiume che gli entrava, era tutto pieno di liquido. Un grande lago è una panacea per la ricerca di composti carbognosi organici e scendendo in quello che era un antico lago si è cercato e si cerca e sta cercando tuttora la presenza di organici e si sono trovati, anzi recentemente, si è trovato anche molto di più di quanto si pensava. Ma vedete quest'altro cratere, Jezero. Jezero è l'unico cratere tra i milioni che ci sono su Marte, nei quali un fiume entrava, faceva il lago, ma faceva anche un meraviglioso delta. Il delta si vede benissimo. Il delta è quel qualcosa che un fiume tracima quando va in un bacino più grande. E nel delta la biologia è estremamente attiva. Attualmente, Perseverance ha esplorato il fondo del cratere, ha esplorato il delta e sta uscendo dal cratere, come diremo quest'oggi. Però, siccome avevo detto che Curiosity gli organici finalmente li ha trovati, voi direte: ma come? Ma se c'erano i perclorati, come ha fatto a trovare gli organici? Intanto, vi ricordo che per mandare su Marte delle macchine così complicate, attenzione che per scendere su qua non ci mandi una cosa piccolina come il Viking, ci mandi qualcosa che è grande. Lasciatemi dire, con un'auto di media cilindrata. La tecnica è quella di far scendere, attaccata a una specie di, come la posso chiamare, di piattaforma con degli ugelli, la piattaforma scende piano piano e quando quei tiranti che portano le navicelle fanno toccare la navicella sul suolo, i tiranti si staccano, la piattaforma se ne va via e lui è già operativo. Entrambi hanno lavorato così, sembrava impossibile, ma hanno vinto gli ingegneri. La tecnica è perfetta. Beh, questo è l'ultimo momento. La gente era lì che sbavava, pensava chissà cosa succederà, invece è andato benissimo. Quindi è una tecnica che funziona e funzionerà anche per le prossime missioni. E questa Curiosity, che a bordo ha uno strumento come questo, che spara dei laser contro le rocce vaporizzandole, permettendo poi nei vapori di fare la composizione. E poi c'è soprattutto SAM, un laboratorio biologico che è il fratello maggiore di quello dei Viking. Beeman aveva uno spettrometro di massa, scaldava a 500 gradi, eccetera, eccetera. SAM è uno spettrometro di massa che può scaldare fino a 1000 gradi e fa esattamente lo stesso lavoro, ma con 50 anni di avanzamento. Il Preva Campioni sta qui nella parte sul davanti. In pratica come lavoriamo qua? Vedete, questa specie di carrello con 60 contenitori, sono contenitori di quarzo. Il braccio prende un campione e lo mette nel contenitore. Il contenitore di quarzo viene messo in una fornace, la fornace scalda, quello che esce viene analizzato dallo spettrometro di massa oppure da uno spettrometro di infrarosso a laser, che è una meraviglia delle meraviglie. Che un infrarosso laser riesce a misurare i gas anche dal punto di vista isotopico, cioè carbonio 12, carbonio 13, azoto 14, azoto 15, eccetera. Ci metto tante fiale perché devo fare tantissimi campioni, però nell'ipotesi che gli sciagurati perclorati diano fastidio, la tecnica è stata anche quella di aggiungere per una decina di volte delle. Come dire, dei contenitori con dei liquidi che si chiamano silanizzanti o derivatizzanti, che aggiunti al campione, se questo campione lo devo scaldare troppo per farlo evaporare e i percolati me lo mangiano, beh, aggiungendo i derivatizzanti, faccio in modo che questo campione vada in fase vapore a temperatura molto più bassa e la temperatura, se è molto più bassa, impedisce ai percolati di decomporre. Cioè non decompongo i percolati, io posso utilizzare questo derivatizzante per vederla dove non vedrei. È una cosa complessa anche dal punto di vista chimico, però è una cosa che il laboratorio terrestre naturalmente si fa e si è sempre fatto. Caldo direttamente nella fornace e mando lo spettrometro di massa. Questo sistema si chiama IGA, oppure sono più, diciamo così, evoluto, scaldo. Nella fornace, mando in un gas cromatografo le varie sostanze che ci sono eventualmente, escono una per una e una per una vanno allo spettrometro di massa, il quale mi dice nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Sono due, tecniche, una più grossolana e una, molto più raffinata. Normalmente, quando ci fosse un derivatizzante, è meglio usare, la tecnica cromatografica. Non mettetevi a ridere, ma è solo per farvi capire. Se io ho, per esempio, un acido grasso, quello che è uno dei componenti basilari di qualunque batterio, è un acido grasso, mai e poi mai andrà in fase vapore essendo dei percolati presenti. Però se io ci aggiungo il derivatizzante cosa fa? Lo rende molto più volatile. Allora questo che sarebbe volatile a 600 gradi in condizioni normali, in queste condizioni vola a 150 gradi e siccome i percolati si decompongono attorno ai 300 gradi, beh, se io lo faccio volare a temperatura molto inferiore, a questo punto lo vedo indipendentemente dai percolati. Capito il concetto? Siamo sulla base del cratere di Gale. È un antico lago, si vede che è un antico lago. Certamente questa è la base del lago. Cosa si fa? Si prendono dei campioni. Si piglia un campione qua, un campione là, un campione là. Le prime analisi, quando ancora tutte le cose che vi ho detto erano nel pensiero, le prime analisi, per esempio, del primo campione in assoluto, io lo ricordo, anch'io sono rimasto esterrefatto, perché dopo 50 anni, pigliamo un campione lontanissimo da dove c'era il Viking. Lo scaldiamo, otteniamo acqua anidride carbonica, clorometano e cloruro di metilene. Non è incredibile. Perché tutto questo? Perché nel riscaldamento EGA c'è anche un picco di ossigeno. Il picco di ossigeno ci dice che anche in questa zona ci sono dei perclorati e i perclorati sono quelli che fanno praticamente bruciare qualunque sostanza organica. Esattamente come 50 anni fa i Vanchi, solo che adesso lo sappiamo, 50 anni fa mai e poi mai Carl Sagan avrebbe immaginato questa cosa. Caroline Freycinet, che è una francese che lavora con il team di geologi, riprende un altro campione in questa zona qua. Riprende questo campione, siamo più o meno, vedete, prima qua e poi qua. A Cumberland, chiamiamolo Cumberland così ce lo ricordiamo bene. Riprende questo campione, per riprendere un campione si fa un bel buco con il braccio, si va giù di 5-6 cm, si prende la polvere e si mette laddove è necessario nel SAM. Però succede una cosa per lei drammatica, veramente per lei drammatica. Cosa succede? Succede che una o più fiale di derivatizzanti si spaccano. Mamma mia, si spaccano e inquinano tutto il sistema. Praticamente quei derivatizzanti che devono essere presi uno per volta per analisi particolari avevano inquinato tutto il sistema. Disperata la Frassinet, blocca tutto per un anno, cerca in qualche modo di ripulire il sistema, praticamente lo ripulisce quasi all'80%, e quando il sistema è ripulito si rifà l'analisi con la tecnica di prima, ma provate a immaginare il silanizzante, che è un composto a base di fluoro e carbonio, se tocca le molecole a base di percolato, lui stesso dà una risposta. E quindi sarebbe catastrofico trovare qualcosa che non c'è perché l'abbiamo portato noi essendo uscito dalle fiale. Lei fa la ripulitura, non c'è quasi più nulla in giro, e scopre che c'è una molecola, il clorobenzene, che non può assolutamente essere prodotta da inquinanti. Il clorobenzolo, tu puoi fare qualunque cosa, lei l'ha provato in laboratorio, è qualcosa che viene da Marte. E per la prima volta si scopre una molecola molto complicata, il clorobenzolo potrebbe essere qualcosa che deriva dal fenolo, comunque qualcosa che può avere anche attinenza batterica, e questa cosa è sicuramente una molecola marziana, per la prima volta scoperta. Non basta. Perché? Perché scaldando in maniera molto importante, lo spettrometro a laser, quello infrarosso laser che vi dicevo prima, può addirittura fare una disamina tra il carbonio 12 e il carbonio 13 di eventuali piccole molecole come queste. Se scaldi molto viene fuori anche il metano, viene fuori il clorometilene, quello di metilene. Comunque, carbonio 12 e carbonio 13, lo spettrometro laser li vede e li può distinguere. Perché è importante questa cosa? È importante perché, guardate, un piccolo campione di Cumberland, un altro, la disamina allo spettrometro laser del rapporto carbonio 12-carbonio 13 mostra, attenzione, una grande depauperazione di carbonio 13. La depauperazione di carbonio 13 è tipicamente biologica. Non solamente su Cumberland, ma anche su altri campioni presi in altre zone, questo effetto è un effetto che si rimarca clamorosamente ovunque. E questo, se fossimo sulla Terra, diremmo che è effetto di qualche batterio che ha lasciato decomporre il proprio materiale biologico, e siccome la natura, la vita, abolisce il C13, per ragioni che nessuno ha mai capito, ma abolisce il C13 rispetto al C12, se di C13 ne è poco, pochissimo, e c'è tutto il C12, significa che questa roba qua è una roba che ha attinenza biologica. Voi direte, ma come ha fatto la Frassinet a fare tutta sta roba quando l'inquinamento è avvenuto nel 2013 e le cose le ha fatte adesso che sono passati 10 anni? Cosa ha fatto? Ha detto alla macchina di tornare indietro, non poteva. La macchina era avanti almeno 10 o 12 chilometri. E invece funziona così, funziona che tu fai un prelievo, vai abbastanza a fondo di 5-6 cm, fai un prelievo di 200-300 mg. Poi c'è questo distributore, chiamiamolo così, che se lo tiene lì bello stretto e quando è necessario ne butta giù qualche 10-20 mg, li dà al SAM, li dà allo spettrometro laser, eccetera. Ecco, questa è una riserva che la Frassinet si è mantenuta per 10 anni e questa riserva che si è mantenuta per 10 anni l'è servita per fare una scoperta clamorosa, veramente clamorosa. Vediamo se io riesco a spiegarvi questa cosa. Cosa succede? Succede che il problema sono i perclorati, però la Frassinet ha anche analizzato il terreno di Cumberland. Il terreno di Cumberland è molto ricco di solfati di calcio, solfati di ferro. I solfati, è noto anche sulla Terra, inglobano gli organici e li inglobano al punto tale che possono essere questi composti organici dei solfati protetti contro i carbonati. Allora guardate cosa ha fatto la Freycinet, ha scaldato fino a circa 400 gradi il materiale, una piccola porzione di materiale. Questo per fare che cosa? Per distruggere i perclorati. Fino a 400 gradi non c'è emissione di SO2, quindi non si decompongono i solfati. Quindi fino a 400 gradi i solfati sono preservati, ma i perclorati vengono distrutti. A questo punto, una volta che ha distrutto i perclorati, lo stesso campione l'ha riscaldato fino a 800 gradi, demolendo i solfati, e dai solfati emergono tre molecole pazzesche a 10, 11, 12 atomi di carbonio. Queste tre molecole che mai nessuno aveva mai visto su Marte e mai nessuno immaginava che potessero essere presenti, sono probabilmente l'indizio della presenza di acidi grassi. E gli acidi grassi, signori, non li produce la natura, ma li producono i batteri. Siamo a questo punto. Non so se avete capito il concetto, ma è una cosa molto, molto pensata bene. Ci è voluto 10 anni per avere questo tipo di risposta, che è una risposta recentissima. Ne hanno parlato anche qualche volta i giornali. Solo che curiosi, adesso il riassunto è finito, però vi devo dire che curiosi sta salendo sulla montagna, c'è una spaccatura che una volta era un grande torrente, si sta salendo sopra, questo è l'aspetto che si ha, vedete, è una specie di grande canalone, però man mano che si sale sopra, man mano si trova che cambia il terreno è molto ricco di solfati. Siamo a 3 miliardi di anni, non alla base che sono 4 miliardi. 3 miliardi di anni cosa vuol dire ricco di solfati? Vuol dire che l'attività vulcanica aveva avuto un cambiamento netto. Non usciva solamente acqua, usciva anche acido solforico 3 miliardi di anni fa e si depositava sulla superficie. Salendo fa una scoperta che tuttora è difficile da spiegare. Si arriva a un certo punto, una zona, dove c'è un terreno tutto ricco di strani sassi dalla strana colorazione gialla. Curiosity ci passa su uno di questi sassi, lo spacca, guarda dentro, sapete che qui c'è zolfo allo stato puro? S, come lo zolfo che c'è nei depositi di zolfo tipici che abbiamo sulla Terra, come in Sicilia. Lo zolfo è praticamente il costituente primario di tutte queste piastrelle. Ce ne sono, dalle stime, forse 10.000 tonnellate di zolfo. Ora, che significato ha lo zolfo in un punto dove proprio attività vulcanica non ce n'è? I solfati possono essere ridotti a zolfo da batteri, e sulla Terra questa cosa succede. Ci sono i batteri qua, non li ha visti nessuno, però è un fenomeno talmente rilevante questo, è talmente inspiegabile dal punto di vista naturale, che ci fa pensare veramente che Marte ci ha regalato un indizio veramente incredibile della presenza di antichi batteri. Perché questo è zolfo? Perché c'è uno strumento che si chiama Pixelle, che guarda con il suo sensore ogni elemento che è presente, e lo zolfo è l'elemento primario di queste piastrellature. Sta andando ancora più in alto, ha fatto una scoperta ancora recente, e in tutti questi punti dove ci sono i circolini sono stati fatti dei prelievi. Questi prelievi hanno mostrato che al di sotto dello strato di solfati ci sono strati di carbonati. Il carbonato di ferro, che è questo qua, è il principale componente che sta sotto. Voi direte, e questo che importanza ha? Se esce sulla prima pagina di Science, che è la più importante rivista americana, è chiaro che è importante. Perché? Perché uno dei grandi misteri marziani era, ma se nell'antica ambiente marziano c'era un'atmosfera ricca di anidride carbonica e di acqua, perché non troviamo carbonati? Ma dove sono finiti questi metti carbonati? Dove sono finiti? Sono stati ricoperti e nessuno aveva mai fatto un'osservazione così netta, sono stati ricoperti da strati successivi e sono talmente profondi questi strati che è difficile trovarli. Però, almeno in questa zona, dove evidentemente l'acqua scrosciava e c'erano condizioni adatte, la presenza di solfato di ferro, solfato di calcio, eccetera, e si diventa solfato di ferro, però ce ne sono anche altri di solfati, carbonati di vari tipi di elementi, sono presenti e indicano che l'atmosfera di 3 miliardi di anni fa era un'atmosfera densa, ricca di anidride carbonica e di acqua. Questa è una scoperta molto importante che ulteriormente mette sulla bilancia le nostre considerazioni sulla ricerca di antichi batteri. Scendiamo con Perseverance in questa zona. Questo bacino è un grande bacino di impatto, però scendiamo qua perché, come vi dicevo prima, in questa zona questa macchina pazzesca, che è la più complicata che sia mai stata mandata, Perseverance, è una macchina che ha sul naso davanti una strumentazione che mai era stata mandata nello spazio prima. Sherlock e Watson sono dei sensori che sono fatti apposta per toccare e vedere materiali a base di carbonio. E questa è una cosa che la dice lunga, ma voi direte: siccome le molecole carbonose le abbiamo già trovate, che importanza ha vedere direttamente il carbonio sotto il naso di Sherlock? Ha un'importanza enorme. Perché? Perché Perseverance sta raccogliendo dei campioni molto significativi e questi campioni li sta chiudendo in capsule e questi campioni devono essere portati a terra. Che campioni scegliere? Campioni dove Sherlock vede qualcosa di molto importante che sta all'interno. E di questi campioni ne sono già stati raccolti 28, oggi che parliamo, e un'altra decina probabilmente sarà raccolta nei prossimi 1-2 anni, con strumentazioni di ultimissima e unica generazione. A bordo, come sapete, c'è anche un piccolo drone, ma adesso i droni sono dappertutto ormai, in guerra, in pace, eccetera. Però Ingenuity, così è chiamato questo piccolo elicottero, per la prima volta l'hanno messo su Marte con delle capacità estreme di volare, perché su Marte la pressione è di un centesimo di quella terrestre. Come fai a volare in un'atmosfera così debole? Lo puoi fare se la tecnologia ti dà una contropala che ruota a 2-3 mila volte al minuto. A questo punto si sono fatte delle prove in laboratorio, ma sul campo bisogna fare proprio la prova con il drone effettivo, che ha funzionato benissimo, molto di più di quanto si immaginava. Vi dicevo del cratere di Jezero. Il fiume che entrava ha lasciato un meraviglioso delta. È un meraviglioso delta che è perfetto per essere esplorato. Il colore verde che vedete qua indica la presenza di carbonati. Qui sì, veramente ci sono. E questa abbondanza di carbonati è stata vista dall'orbita, da una navicella orbitante che si chiama Reconnaissance Orbiter. Beh, dentro in questi carbonati Perseverance sta rovistando e ha rovistato pesantemente negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Era un lago che aveva un immissario e aveva anche un emissario, però capite, se il lago è profondo, è chiaro che inizialmente era un cratere d'impatto, poi il fiume ha portato acqua, il lago, quando l'acqua entra, lascia tutti i suoi sedimenti in fondo e poi pian pianino esce. Allora, negli anni, nei decenni, nei millenni, pian pianino il fondo del lago diventa una cosa biologicamente molto interessante. Ecco perché Perseverance si è portato in quella posizione. Neanche a farlo apposta, la stessa navicella che ha visto i carbonati ha visto, guardate, è dell'incredibile, ha visto la navicella che stava scendendo verso il cratere Jezero, l'ha beccata in fase di discesa, tecnologia questa, l'ha beccata nel momento che stava scendendo, ma i tecnici di Perseverance si sono chiesti: se noi mettiamo una telecamera qua sotto e se noi mettiamo una telecamera qua sopra, intanto che c'è la discesa, vedremo questo che se ne va via, vedremo questo che va giù. È vera questa cosa? Guardate, Vedete, dalla piattaforma con i razzetti si vede il tirante che sta portare Perseverance verso la superficie di Marte. E da Perseverance si vede la piattaforma che se ne va via. Nel contempo, avvicinandosi alla superficie, si fa un gran polverone. Perché? Perché pian pianino la navicella si sta ancorando al cratere G0. Anche questa è una cosa che ha fatto molta scena, eh? E ci sono 23 telecamere a bordo, 2 le hanno usate per fare questa cosa qui. La macchina è molto complessa, eh? Vi dicevo prima del sensore di Sherlock, ma anche la parte che sta sulla torretta è una cosa molto più evoluta rispetto a quella di Curiosity. Anche lei spara dei laser, il laser colpisce le rocce, vaporizza e fa l'analisi dei vapori per capire che tipo di materiale c'è in questa roccia, eccetera, eccetera. Beh, il drone, cioè questo piccolo elicottero, è stato sganciato circa 2 mesi dopo, ha cominciato a fare il suo lavoro. Vi faccio vedere questa immagine perché è significativa. Se qualcuno non ci credesse che Perseverance era su Marte, cosa ha fatto il drone? È andato in alto, ha guardato in giù, ha visto che la nave madre era qua, la nave madre serve per i suoi collegamenti, ha visto anche lo schermo antitermico, era un po' più distante, cioè ha visto dall'alto quella che è una scenografia che mai nessuno aveva visto prima. Doveva fare 3-4 voli, ne ha fatti 72. Doveva lavorare per un mese, ha lavorato per molti anni. Doveva fare 500-600 metri, ha fatto 15 chilometri. Eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Che la futura esplorazione di Marte non potrà prescindere dagli droni. Per esempio, il recupero dei campioni di Perseverance, ve lo racconto anche un po' la prossima volta, però una delle tecniche a cui si sta pensando è quella di andarli a prendere con dei droni che vanno lì, prendono e portano a bordo. Tutte queste cose qui stanno funzionando e quindi la tecnologia sta emergendo anche da questo punto di vista. Siamo sul fondo del cratere. Io mi ricordo queste immagini che erano spettacolari. Guardate, siamo sul fondo del cratere. Guardiamo dove c'è il delta. Il delta è una cosa che accumula del materiale a una ventina di metri di altezza. Il delta è questo qua, ma noi siamo dentro nel delta. Guardate, non è incredibile? Il fiume era di qua, e questo è il delta, e qui sono sedimenti ricchissimi di tracce biologiche, se mai ci sono state. Sono immagini fantastiche, immagini pazzesche queste, tra l'altro anche belle dal punto di vista estetico. E siamo proprio nella parte bassa, e poi siamo nella parte più orientale, c'è anche un pezzo di delta che si è spaccato, evidentemente il fiume aveva tracimato da queste parti, e c'è anche a bordo di Perseverance un sensore radio che guarda al di sotto, perché se questo era un lago, il lago è abbastanza probabile che sia riempito più di una volta. Il fiume aveva acqua, poi ne aveva di meno, poi aveva acqua. Se si è riempito più di una volta, il fondo deve essere a strati. Esattamente quello che vede lo strumento a bordo di Perseverance al di sotto della propria traccia. C'erano tanti strati, è una dimostrazione ulteriore che veramente c'era un lago che andava e veniva di continuo deponendo sedimenti. A questo punto vi accenno un attimo a Sherlock. È uno strumento di ultimissima generazione che per la prima volta viene messo al di fuori della Terra e che ha fatto un lavoro fenomenale. C'è anche qualcosa di più. Per esempio, questo è un ognomone, benissimo, ma l'ognomone è incastonato in una in una serie di colori che servono come riferimento per le camere. Ci sono anche, gli ingegneri hanno voluto anche ricostruire la storia, vedete, dell'uomo su Marte qui dentro. Però ci hanno aggiunto, vedete, sono molto ottimistici, questa è la storia dell'uomo su Marte, questa è la storia dell'uomo sulla Terra, questa è la storia della vita sulla Terra, ma anche su Marte immaginiamo che possa essere questa cosa qua. Certo non c'è il marziano, perché? Perché Marte è morto troppo in anticipo perché la vita, se mai c'è stata, si potesse sviluppare fino a essere quella che conosciamo noi. Ecco, tutte queste cose sono molto simboliche, ma sono belle da raccontare. Partì al tempo della pandemia, per cui sulla pancia di Perseverance c'è anche l'emblema, vedete, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se qualcuno lo troverà o lo raggiungerà nel futuro, saprà che gli uomini hanno rischiato tanto, ma volevano assolutamente fare questa missione perché è molto importante, nonostante la pandemia della Terra. E 10 milioni di persone. Anche noi l'abbiamo fatta, è una cosa banalissima. Hanno mandato il loro messaggio che è stato incastonato in questo dischetto, in modo che sono 10 milioni di terrestri che hanno accompagnato questa missione. La Terra e Marte, naturalmente, ruotano attorno al Sole, ma 10 milioni di terrestri hanno voluto dare il loro contributo, se non altro asserendo che è una cosa ben fatta. Come si fanno i campioni che poi verranno portati a terra? Ma sul braccio, sul davanti, ci sono delle mole, vedete, che sgrossano il materiale, perché nella parte superficiale, una parte sporca, non è quella naturale, quindi si sgrossa, e una volta che si è sgrossato e si è visto cosa c'è sotto, da qui esce un trapano forato. Il trapano forato cosa fa? Semplicemente va dentro nella roccia, si prende un cilindro di roccia, lo incastona dentro e poi con un sistema molto complicato lo inserisce in una serie di contenitori a tenuta stagna. Ecco, una cosa molto complicata che però proprio per questo va fatta con molto criterio. Questa è la testa analizzatrice. Qui c'è il Preva Campioni, qui c'è Sherlock, qui c'è Pixil, quello che serve a fare un'indagine dei singoli elementi chimici uno dopo l'altra. Vedete come è una cosa molto complessa, Costa veramente tante decine di milioni di dollari questa strumentazione. Però in maniera molto concisa vi dico qual è il concetto. Io da qui mando un segnale laser molto energetico contro la superficie. Questo segnale laser può dare due tipi di reazioni. La prima reazione è che ecciti eventuali molecole organiche e l'eccitazione sotto forma di fluorescenza viene analizzata da un sensore ultravioletto. Oppure ci può essere un piccolo rimbalzo sulla superficie del campione e questo rimbalzo viene preso da un altro sensore, che è uno spettrometro di questo tipo, e questo spettrometro mi fa vedere in maniera molto netta la composizione mineralogica, oppure la composizione di varie molecole tipicamente biologiche come amminoacidi, basi nucleiche, eccetera. Cioè, tutte queste cose si possono in un colpo solo fare. Basta che si irrori il campione con raggi ultravioletti molto energetici. Sembra facile, in realtà è una cosa estremamente complicata, ma estremamente, come dire, utile, perché se ci fossero amminoacidi, tu li vedi con lo spettrometro Raman, quello che diffonde un pochettino. Se ci fossero molecole biologiche complesse, con la diffusione ultravioletta, tu le vedi. Tanto per dirvi, questa è una meteorite ricca di carbonio. Io posso fare la prova terra, naturalmente, posso irrorare con il laser, ho l'eccitazione delle molecole carbognose. A questo punto vado a leggerle, ne piglio una piccola parte di queste molecole carbognose, le guardo con il Raman e vedo dove ci sono doppi legami, dove ci sono gruppi metilici, dove ci sono. Ecco, tutte queste cose che messe assieme mi dicono se c'è qualcosa di biologico oppure no. Sono veloce, ma penso che capiate ugualmente qual è il concetto. Il concetto è andare a scovare le molecole biologiche, anche molto più complicate, con un sistema innovativo. Beh, c'è anche un sistema di riferimento, questo qua, perché ci vogliono sempre dei sistemi di riferimento per essere sicuri che le analisi siano corrette. Un sistema di riferimento particolare. Sapete perché? Perché diciamo così, riferimento è stato preso da questo meteorite. Questo meteorite, che è stato trovato nel Sahara negli anni passati, il SAO 008, è un meteorite venuto da Marte. Gli hanno preso una piccola fetina di questo meteorite l'hanno messo su Perseverance e l'hanno riportato su Marte. Quindi questo è l'unico sasso marziano che ha fatto due volte l'andata e ritorno. Però, siccome siamo sicuri che questo è un pezzo di Marte, è chiaro che osservando come riferimento questo, più migliore riferimento non ce ne può essere rispetto al confronto con altri tipi di terreni. Tanto per dirvi, vedete, questa è una visione di da vicino, da Watson. Watson è, non ve l'ho detto forse, è un microscopio molto risolvente da vicino. Poi cosa ci faccio? Ci faccio la sparata con i raggi ultravioletti, vedo le emissioni in fluorescenza di roba organica, vado a prendere una piccola parte, so che questa roba organica con il, diciamo così, il sistema Raman mi dice che sono amminoacidi, che sono basi del DNA, eccetera, eccetera. Ma un cratere grande. Allora, la missione è stata suddivisa in tanti momenti. Il primo momento, ovviamente, è quello di andare ad analizzare il fondo del cratere. Poi, pian pianino, si va verso il delta, si annusa vicino al delta e poi si sale. Ricordatevi che sono 20-30 metri di salita. Si sale sul delta e qui viene il bello, anzi il bellissimo, perché è qui dove ci sono i campioni più significativi. Però, inizialmente, si sta sulla base. Sulla base si esplorano due tipi di terreni. Adesso non spaventatevi, non meravigliatevi, ogni cosa c'ha un nome, ma non è il suo nome, sono nomi che inventano gli americani per sapere dove andare a ragionare. Quindi questa zona si chiama Maaz, questa zona si chiama Seitan, sono tutte cose abbastanza mitologiche, abbastanza geografiche. Non importa il discorso dei nomi, importa proprio il concetto di andare a prendere qua, andare a prendere qua. I primi campioni, i primi 10 campioni, sono stati presi in questa zona qua. Il punto di atterraggio è stato dedicato a questa scrittrice di fantascienza che era morta negli anni recenti. Quando arriva le prime immagini, la gente stropiccia il naso, perché vedete, questi sassi sono sì strani, perché sembrano sassi a spugna. I sassi a spugna cosa sono? Tipicamente sono sassi basaltici, cioè sono pezzi di lava. Uno dice, ma diavolo, ma questo è un lago, cerchiamo i batteri e i sassi, ma che strano, sono dei pezzi di lava, vedete? Sono dei pezzi di lava che disseminano la superficie del lago. A questo punto ne becchiamo uno bello piatto, gli spariamo addosso con il laser, ve lo ricordate, il laser che vaporizza, facciamo un polverone, andiamo a vedere e scopriamo, credeteci anche se la cosa è complicata, che quello che si vede qua, tutti i vari componenti, sono proprio i componenti di un basalto. Quindi la superficie del lago di Jezero è distribuita da pezzi di basalto. Pezzi di basalto solamente qua, solamente là. Guardate, ci ho messo tanto per fare questa tabella, ma non è per rovinarvi la vita, è semplicemente per farvi notare come tutti i campioni presi sul fondo del lago, guardate qua, sono tutti campioni che sono pezzi di basalto. Tutti! Quindi non ha nulla a che fare con qualcosa di biologico. Sono una decina di questi campioni, eh? E Science esce con una copertina che la dice lunga. Cerchiamo roba biologica, troviamo pezzi di lava. È chiarissima questa indicazione. Cerchiamo pezzi di lava. Però, insomma, ci deve essere qualcosa che non quadra. La verità è che, come sempre, se qui c'era dell'acqua e c'era un lago, è un lago molto antico, e se qui, quando prima del lago ci fosse stata un'emissione di materiale vulcanico anche spruzzato da qualche parte, i sassi sono andati sul fondo. In realtà noi guardiamo il fondo del lago, e il fondo del lago non è quello che ci interessa. Non è quello che ci interessa. Quello che ci interessa è il delta. Ma sul fondo del lago c'eravamo, e a questo punto bisognava rimanerci e farci qualcosa di interessante. Come si fa a prelevare i campioni? Guardate, si va a cercare una roccia particolarmente ben fatta, bella piatta, come questa, vedete. Ogni roccia ha un nome, ma Rochelle non è il nome di questa roccia, gli è andata per distinguerla. Dopodiché, con gli abrasori, si abrade la superficie. Quando la superficie è bella brasa, io posso guardare qua dentro se c'è qualcosa di interessante. Se c'è qualcosa di interessante, molto vicino alla zona brasa, faccio un bel buco e prego il campione. Come mai i buchi sono due qua? Perché in questi primi campioni se ne prelevavano due uguali. Uno si metteva a bordo e un altro lo si metteva in una certa posizione che adesso vi dico sul terreno come riserva. Una volta che si è fatta l'abrasione, sono 5-6 centimetri, non è una cosa molto grande, cosa si fa? Si guarda con Sherlock e qui si vede tantissima roba che c'è dentro. Si vede per esempio la presenza di sali. E i sali cosa vuol dire? Vuol dire che acqua è passata attraverso le rocce magmatiche. Si può fare con Pixil una mappatura della presenza di questi sali, vedete? Già questa è una dimostrazione che le rocce sono sigma magmatiche, ma sono state bagnate fortemente dall'acqua. Una cosa che vede il spettrometro Raman, che mi ha stupito pazzescamente, è questa, che tra i vari sali c'è anche il perclorato di magnesio, vedete? Il perclorato c'è dappertutto e lo troviamo addirittura su una delle rocce che cerchiamo in fondo al cratere G0, c'è sempre dappertutto il perclorato. Questa è una cosa inimmaginabile a priori. I campioni vengono prelevati, vi ricordate, con quella specie di oggetto che usciva, è una specie di trucciolatore che si prende un cilindro, se lo incamera dentro, una volta incamerato, il cilindro viene messo in un contenitore stagno di titanio, chiuso e rimasto lì. I primi 10 campioni sono questi. Voi direte, ma i primi 10 campioni sono magmatici, ma Sherlock ha guardato in questi campioni per vedere se c'era roba organica? Beh, sapete che ci ha guardato, perché tu in un pezzo di lava non ti immagini che ci sia roba batterica. Non è così, non è così, perché tutti questi campioni, tutti, nessuno escluso, hanno dato un importante risultato essendo irrorati dal laser. La fluorescenza di quattro tipologie differenti, vedete, c'è in ognuno di questi campioni. In realtà su Seità è un po' meno abbondante che non su Maz, però c'è roba organica dappertutto. Roba organica vuol dire questa emissione, queste curve, fatte in un certo modo nell'irroramento della parte a brasa con il laser. Tanto per darvi l'idea, questa è la parte, questa è quello che vede Sherlock. Questi puntini sono il laser che colpisce e questo è il risultato. E cosa vuol dire questa cosa? È difficile, perché è roba organica, probabilmente aromatica, cioè con eli a sei carboni. Non possiamo dare un nome e un cognome, sappiamo semplicemente che c'è. Faccio vedere anche questo, ma avete capito, anche qui prima guardiamo con Watson, facciamo una bella foto, poi con Sherlock scopriamo che ci sono dei sali, i sali sono una cosa che viene portata dall'acqua, andiamo a puntare con il laser e vediamo questa volta una doppia mammellatura. Questo vuol dire che le sostanze organiche sono differenti da quelle di prima, possibilmente sono o amminoacidi a base di aromatici, oppure anelli aromatici doppi o tripli. Ecco, tutte queste cose però sono abbondanti, roba abbondante che non avremmo mai immaginato fossero presenti. Ed è giusto che questi campioni in qualche modo vengano storati. Cosa si fa? Dopo la prima parte della missione, questi campioni vengono portati in questa zona qua, al di sotto del delta. Questa è una zona bella piatta, e allora cosa si fa? Lì si mette qua, insieme a molti campioni prelevati da qua, lì si lascia qua in attesa che qualcuno li venga a prendere. Guardate, questa è la zona, diciamo così, proprio davanti al delta, non in salita, proprio sulla discesa del delta. Se voi guardate, sono tanti campioni, ma guardate qua, cosa c'è scritto qua? Questa cosa è quella che vogliamo. Questa è roccia sedimentaria, cioè sono campioni non più di basalto come quelli di prima, sono campioni depositati dall'acqua del fiume, tutti, sono tutti campioni sedimentari. E questa è una cosa interessantissima. Perché? Perché sono i campioni sedimentari che abbiamo la massima speranza di trovare materiale biologico. Noterete come ho indicato anche nel giallo alcune cose. Ecco, quelli gialli che ho indicato io sono quelli di riserva che vanno messi nel terreno, come vi dico dopo, sono una decina di questi campioni di riserva. Intanto l'avvicinamento al delta è uno spettacolo pazzesco. Pazzesco, perché guardate, questa è una zona in basso, guardate, non è incredibile. Queste sono rocce sedimentarie che gli eventi geologici hanno dislocato. E siamo su Marte, quindi non siamo sulla Terra. Guardate, tutte queste cose sono uno spettacolo nello spettacolo. Quando la geologia diventa una favola, questo qua durerà poco. Però abbiamo beccato nel momento in cui era ancora attaccato alla matrice, vedete? Rocce fantastiche. Ecco, in questa zona qua è stato trovato il campione con la massima quantità di organici. Questo campione si trova tra questo e questo, è questo qua. Sono a 20 metri di distanza, ma questo è speciale. È speciale. È stato naturalmente, ormai avete capito come si fa, è stato passato prima con quelle specie di puregge che puliscono, poi si è andati ad analizzare la parte più sottile, quella sedimentaria, è stata analizzata da Sherlock, ha mostrato la massima quantità di carbonio presente. Ecco per cui qui dentro c'è la massima quantità di carbonio. Ora facciamo due bei buchi, uno per andare a bordo e uno per andare in riserva sul terreno. Capito il concetto? Qui si vede semplicemente la testa del cilindro, che è lungo 6-7 cm, che viene poi messo nei contenitori. E a questo punto cosa si fa? Ne abbiamo 10, li mettiamo, dove li mettiamo? Li mettiamo in quel posto che vi ho detto prima, molto liscio e molto facile da raggiungere, con una certa, come dire, strategia. Vanno messi in modo lineare con il guanto, come chiamano loro, glove, cioè la parte per prendere sollevata in cima, perché si immagina che chi andrà a prendere questi campioni li piglierà con un guanto adeguato a questo tipo di impugnatura. Questo è l'ultimo che viene messo, ci vogliono 3-4 mesi per metterli tutti in posizione strategica. Alla fine, vedete, tutti questi non sono a bordo, sono sul terreno, lì, pronti, ma solo in riserva. Sono messi con, chiaramente, essendo una zona molto piatta e molto liscia, è facile arrivarci. Una delle idee, magari ve lo racconto anche la prossima volta, ma una delle idee è quella di andare con dei droni a prenderli, pizzicarli e portarli a casa, se mai, succede qualcosa alla nave madre. Succede qualcosa alla nave madre, cosa vuol dire? Vuol dire che si guasta? Insomma, a bordo c'è energia da vendere, nel senso che non sono i pannelli solari, ma è una pila termonucleare, quindi di energia ce n'è, però non si può mai dire. Si pensa che possa vivere 20-30 anni tranquillamente, però se succede qualcosa, questi sono in riserva. Però la verità è che i principali sono quelli a bordo. A questo punto siamo arrivati qua, abbiamo preso tra qui e qui 10 campioni, si sale, e questo arriva il bello, perché si sale nella parte principale, che è il delta pieno di carbonati. Allora vedete, questa è una tabella un po' più complicatina, ma neanche tanto, insomma. La zona immediatamente al di sopra del delta è sempre di rocce sedimentarie, sempre sedimentarie. Ce n'è una qua, che ve l'ho indicata in maniera molto evidente, che è forse il campione più importante di tutti, perché ha dell'incredibile, e se avessimo a terra questo avremmo già risolto forse il perché o per come della vita su Marte. E poi negli ultimi campioni, ve lo accenno fa poco alla fine, negli ultimi campioni ormai si esce dal cratere. Perché si esce dal cratere? Ve lo dico dopo, ma fino a qui nel cratere abbiamo fatto praticamente tutto, si esce, perché anche fuori ci sono delle cose che possono essere particolarmente interessanti. Intanto, appena al di sopra, si vede questa striatura di rocce che sono arcuate. Questo è esattamente quello che fa un fiume, perché c'era un fiume che entrava e scorreva. Questo è esattamente quello che fa un fiume anche sulla Terra. Questo campione, una volta che è stato, diciamo così, liberato dalle sporcizie soprastanti, mostra una notevole quantità di carbonati. È la prima volta. Carbonati che sono il rifugio primario dei batteri. Quindi, se l'abrasione è molto favorevole, si prende un campione e lo si mette via. Questo è un meraviglioso, come ho scritto io, conglomerato di tanti oggetti differenti, tra sali, carbonati, anche piccole rocce. Tutto questo è una panacea, questo è un tesoro per un geologo. Siamo qua, non siamo contenti ancora, perché? Perché giriamo di qua, dove la quantità di carbonati è ancora più evidente. Si chiama, vedete, la campagna di marginale, della unità marginale. Beh, qui dentro si prendono dei campioni che sono importantissimi. E allora siamo qua, vedete, questi campioni, adesso non vi faccio vedere tutti, mi interessa semplicemente guardare quanta roba c'è, di questi campioni noi siamo a guardare lassù, quasi dove scorreva il fiume, quasi dove c'era la valle dove scorreva il fiume. Qui vediamo qualcosa di strano che adesso vi dico, ma qui dentro, siccome siamo sicuri che sono carbonati, li andiamo a cercare. Questo è uno, vedete. Qui dentro, a parte i nomi che non ve li dico neanche, ma solo se vi interessa guardateli, qui dentro ci sono delle silici ricche di acqua. Le silici ricche di acqua, io lo chiamerei anche acido silicico, sono un ambiente dove i batteri sono tremendamente felici di vivere. E questo campione, naturalmente, viene prelevato e portato a casa. Se andiamo a guardare con Sherlock oppure con Pixil, ci accorgiamo che sono carbonati, che sono fosfati, che sono tanti sali, e possiamo proprio dare un nome e un cognome a ogni piccola differenza di luce che vediamo nel campione. Qui l'acqua ovviamente è passata in abbondanza. Questo campione è fantastico, perché questo campione, guardatelo, questo è l'abrasatura, questo invece è la testa del prelievo. Questo campione è fatto per l'80% di carbonati. Qui dentro, se io fossi un terrestre, la prima cosa che farei, tutti quelli che abbiamo visto, andrei a guardare questo. 80% di carbonati. Sulla Terra questo campione è ricco di una valanga di batteri. Su Marte è così. Sarebbe bellissimo saperlo, abbiamo tanta voglia, ma è lontano e finora possiamo semplicemente sospettare. E vi faccio vedere questa immagine perché proprio vicino c'è anche la tomba del piccolo rover, vedete? Si erano spaccate le pale, perché a furia di girare sono spaccate, lui si è adagiato sulla sabbia, è morto lì. E questa è l'ultima immagine che abbiamo. Era il 72esimo volo, insomma, aveva fatto il suo dovere. Ingenuity. A questo punto, però, vedete, stiamo per risalire, vediamo qualcosa di strano. Vediamo qualcosa di strano, perché siamo molto vicini a dove scorreva il fiume. Siamo molto vicini, ma quando siamo arrivati qua, qualcosa ci attira, state bene attenti, questo è importante, ci attira al di là del fiume, cioè più che al di là del fiume, al di là della valle dove scorreva il fiume. Perseverare, non doveva andare al di là della valle, anche perché c'è tanta sabbia, ci sono tante dune, è molto rischioso. Ma qui c'è qualcosa di troppo strano. Vedete, doveva fare questo percorso, andarsene di qua? No, perché qui c'è qualcosa che nessuno aveva mai visto, è tutto sabbioso, è tutto aranciato, qui è roba bianca. Cos'è sta roba? a questo punto si decide, si perdono 3 mesi, 4, di rischiare di passare, di guadare nella zona dove ci sono meno ondeggiature di sabbia e di andare lassù dove c'è questo, questa zona chiamata Right Angle. È un terreno stranissimo, perché i sassi non sono sassi, come dire, lappati, sono sassi tutti con delle protuberanze, con delle creste. L'idea, l'impressione, è che questa fosse una sorgente, che questa fosse una sorgente dove l'acqua, venendo fuori dal di sotto, andava a tamponare tutti questi sassi. E la verità è che questi sassi di questa tipologia non l'ha mai visto nessuno. Ma non è questa, questa è già una cosa interessante, naturalmente, ma c'è di più. C'è di più perché c'è questa roccia che appare tutta diversa dalle altre. Appare tutta diversa dalle altre perché, vedete, è una roccia a strisce con delle parti bianche e delle parti scure. Parti bianche e parti scure, lo vediamo meglio qua, vedete? Questa roccia è una roccia dove le parti bianche sono dei solfati, le parti scure, cioè la parte dentro tra i solfati, sono degli ossidi di ferro. Beh, voi direte allora, beh, ma all'interno della parte scura, vedete che ci sono delle macchie? Queste macchie, vedete che colore sono? Sono verdi e dentro sono grigie. Pixil, quello che vede gli elementi, ci dice che qui dentro c'è del ferro, come posso dire, vediamo se lo posso spiegare, qui è ferro con l'ossigeno, questo è ferro senza ossigeno. E per togliere l'ossigeno al ferro non lo puoi fare in maniera naturale. E poi ci sono anche dei fosfati, ferro e fosfati. Chi è che su un ferro ossidato riesce a ridurlo a ferro? I batteri. Voi direte, beh, ma i batteri, ma chi lo dimostra? La verità è che sulla Terra ci sono delle rocce simili, ci sono delle rocce simili dove ci sono esattamente lo stesso tipo di configurazioni. Questa zona leopardata, chiamiamola così, è una zona che richiama incredibilmente quello che succede sulla Terra quando antichi batteri si cibavano, ma non è proprio la parola giusta, diciamo che utilizzavano le rocce ferrose o ferritiche per il loro metabolismo, tramutando il ferro da ossidato a non ossidato. Quindi questa zona di Bright Angle è una delle zone più indiziate perché dei batteri siano passati abbastanza di recente. Forse questo è il campione prelevato più importante di tutta la missione. Vai a esplorare questo, benissimo, poi torni indietro, trovi una zona che non è tanto diversa, vedete, questa zona, solo che qui, mentre qui è una zona bella larga, bella piatta, qui sono tante zone su e giù e Perseverance non riesce a fare quello che ha fatto là. Semplicemente il terreno, questo è un terreno a braso, è anche qui abbastanza arrossato perché sono ossidi di ferro, arrugginito. Però l'abrasione, vedete, ogni tanto stacca delle porzioni della parte superiore. Al di sotto che colore c'è? È verde. Cioè sembra che anche in questa zona, così lo interpreto io, perché sono cose ancora molto recenti, sembra che anche in questa zona ci sia stata forse un'attività batterica che ha influito sul ferro ossidato, elaborandolo e facendolo diventare ferro ridotto. Tremendamente interessante anche questa. E poi vedete, ci si allontana e si va verso il bordo del cratere. Ci sono alcune cosine interessanti, per esempio c'è questo picco, vedete, probabilmente non è un'importanza geologica come quella di prima, ma fermarsi non è male, vedete, questo è quell'altura, che poi quando la vedi da vicino, mamma mia, che anche queste sono montagne di sedimenti l'uno sopra l'altro. E poi siamo, vedete, qua in fondo, eravamo qua, questa è la zona di Bright Angle, quella del terreno leopardato, qui siamo verso la fine, non la fine della missione, ma la fine di oggi. Siamo sul bordo del cratere. E perché è importante essere sul bordo del cratere? Perché fate mente locale, se io scavo un cratere, Il meteorite cosa fa? Il meteorite fa un gran buco e solleva i terreni che stanno in fondo, li butta in superficie. Quindi l'idea dei geologi era che i campioni che stanno sul bordo del cratere potessero essere qualcosa che mai e poi mai si poteva raggiungere, cioè il fondo di Marte, il terreno più profondo di Marte. Allora questi campioni, questo e questo, sembrano proprio campioni dovuti diciamo così, a quel sottofondo che andavamo a cercare e che forse abbiamo trovato nella parte più alta del, diciamo così, del bordo del cratere, esattamente in questa zona. Funziona così, prima eravamo qua, vedete, e questa è una salita, non da poco, sono 20 gradi di dislivello e salire in questo modo è una cosa molto complessa, però quando si arriva qua si vede questa zona, è una zona strana. Perché quando c'è qualcosa di strano, i geologi cominciano a fibrillare. Vedete che ci sono delle sicce chiare scure. Quando c'è qualcosa di strano, si decide di andare a guardare, di andare alla base di questa collina. Non chiedetemi il nome di questa collina dove sta, mi sembra che stia in Canada, da qualche parte, insomma. Vatte alla pesca, hanno dato un nome anche questo. Però si prendono almeno 3 campioni, finora, alla base di questa collina. E il primo campione, che è questo qua, vedete, anche qui abrasione più campione, viene immagazzinato. Questo è un campione di rocce di circa 4 miliardi di anni. Questo è Marte primordiale. La geologia dice questo, naturalmente voi direte, ma chi ha misurato l'età? Ci sono vari tipi di modi per farlo, però è una delle campionature più antiche e più nuove, perché rocce così antiche non erano mai state trovate da nessuna parte. Questo è un altro campione incredibile, perché vedete com'è polveroso? Vedete com'è bianco? Allora, tutto avremmo potuto immaginare, ma mai e poi mai, trovare da queste parti una serpentinite. Voi direte, la serpentinite cosa vuol dire? Il serpentino è una roccia magmatica che si trasforma per contatto con acqua molto calda in una diciamo così, una mineralogia completamente differente e appare qua. Trovare una roccia serpentiniforme qua indica che questo terreno è un terreno magmatico a contatto con acqua molto calda nei primordi di Marte e anche molto polverosa. Vedete, tant'è vero che non è stato facile prelevare, perché se tu hai la polvere ci va dentro il cilindro e poi la polvere viene fuori, ci va dentro e viene fuori, quindi c'è stato un mesetto e mezzo di fatica, però alla fine veniva ritenuto talmente interessante che il campione è stato estratto a bordo e ce l'abbiamo anche quello. Questo è l'ultimo campione, anche questo è un campione molto fragile, ha esattamente la mineralogia del penultimo, ma del primo, e anche questo è un campione molto probabilmente costituito da materiale uscito dal profondo di Marte. Ecco, quando i geologi stavano, brindando per queste meraviglie che gli eccitava tantissimo, Marte non la smette mai di darci delle sorprese, perché guardate, insomma, siamo lì vicini, c'è questa cosa qua, questa roccia scura, e vi ricordate le strisce chiare scure? Beh, le strisce scure sono fatte di questa roba qua, e questa roba qua è fatta di questa roba qua. Allora, non chiedetemi cos'è questo, e non chiedetemi cosa sono queste palline. Questa è una roccia fatta da migliaia e migliaia di microsferule, la cui origine è sconosciuta e che è presente qua in altre rocce. A questo punto i geologi stanno ulteriormente lavorando. Questa missione deve ancora raccogliere circa 10 campioni. Uno probabilmente verrà raccolto qua, ne abbiamo 28, uno verrà raccolto qua se ci riescono, perché sembra che sia una roccia molto dura, e poi pian pianino sul retro del cratere. A questo punto, vedete, abbiamo raggruppato tantissime informazioni. Se non avessimo raggruppato tutte queste informazioni, forse non saremmo stimolati dalla necessità che l'uomo conquisti Marte. Noi sappiamo che è solo arrivando i campioni a terra, lo vedremo la prossima volta, oppure decidendo quali strategie umane sono le migliori per conquistare questo pianeta, potremo capire se c'è vita su Marte o no. Personalmente ritengo che la vita batterica sia già stata dimostrata dai Viking, ma non è questo il punto. Il punto è che se si dimostrerà in maniera certissima che su Marte almeno la vita batterica si è evoluta, questo per l'umanità è forse la scoperta scientifica più importante di tutte. E perché? Perché dimostra che se c'è vita su Marte, c'è vita dappertutto. È evidente questa cosa. Se invece non c'è vita su Marte, nel senso che si dimostrasse, perché la scienza, purtroppo, la scienza non è come la politica, o è bianco o è nero. Ci piace la vita, benissimo, ma se non c'è, dobbiamo accettare anche questo. Se si dimostrasse in maniera categorica che non c'è vita su Marte, e se non c'è in G0 non c'è, allora vorrebbe dire che anche questa è un'informazione fantastica, perché vorrebbe dire che la Terra è ancora più speciale. Però, di sicuro, troveremo batteri su Marte, oppure tracce di batteri. E quando questa cosa sarà fatta, questo stimolerà in maniera colossale l'umanità a scendere sul pianeta. Lo faremo nel XXI secolo. Io spero, purtroppo gli anni passano per tutti, ma sarebbe bellissimo essere presenti in quel momento. Perché allora, e chiudo, allora l'umanità non penserà a distruggere le proprie cose con le guerre, penserà a fare il massimo di sforzo planetario per conquistare questo pianeta. E lo faremo, sicuramente. E quando conquisteremo questo pianeta, avremo raggiunto il massimo obiettivo del XXI secolo. La prossima volta vi racconto, se vi piacerà sentire questa fine della storia, se questo è una cosa plausibile, possibile e come farlo. E vi ringrazio.